Sì, partiamo subito perché, ecco, innanzitutto una delusione a chi fosse venuto per ascoltare di Lacan e soprattutto dell'argomento che era in locandina, ovvero l'argomento che riguarda il godimento femminile. Ecco, questo è davvero un tema talmente appetitoso e anche complesso. Io qua lo ho, quindi già tutto è formalizzato, ma non ci stava nella serata, a meno che non ci inoltriamo, ma qua dopo è tutto allarmato, insomma, ormai non è che si possa più scegliere di proseguire ad libitum, no? Sì che lo rinviamo magari all'incontro che faremo a Vignola nella bicicletta di maggio, questa è una possibilità. O anche in altre occasioni, ecco, questo lo voglio dire perché per non indurre in delusione gratuita. Parliamo proprio del rapporto sessuale. Poi è evidente che non possiamo che partire subito parlando di Lacan, nel senso che questa opera, che è snella, che sembra snella, attenzione bene, nel senso che sono 40, sono una cinquantina di pagine, perché poi c'è un saggio, Psicanalisi e democrazia, di Durkheim, e poi ci sono tre pagine, una bellezza rara, tra Nancy e Lacan di Graziella Berto, ma la cito esplicitamente, quindi, ma sono poche pagine, ma sono talmente dense, ma talmente corpose, stimolanti, che parlarne anche con un po' di garbo porta via tutta la serata. Quindi questi sono i limiti che ci siamo dati. Quindi partiamo subito. Io ho isolato cinque blocchi che tra l'altro nella prefazione vengono menzionati. Cinque blocchi. Il primo è che distinguere quel che c'è da quello che ha luogo. Noi parliamo di Nancy, del suo pensiero, e Nancy è davvero un filosofo. Attenzione, i suoi pensieri, anche quando sembrano sbilanciatamente psicologici o sociologici o anche politici, sono sempre filosofici. Ecco qua subito qual è il problema. Il problema è che certo che Lacan afferma non c'è rapporto sessuale, una cosa che ha scandalizzato la cultura europea, questa uscita di Lacan, quindi di un padre eccezionale della psicanalisi che dice una cosa del genere: non c'è rapporto sessuale, quando tutti sanno che c'è, non che tutti ne godano, tutti ne vorrebbero godere magari, sapendo che c'è, perché come fai a desiderare ciò che non c'è? Bene, allora ecco un primo distinguo incredibile di Nancy. Un attimo, dice: quando Lacan parla di non c'è rapporto sessuale, intende dire che non c'è dal punto di vista di un oggetto, di una cosa, di un animale, il sole. Ecco. Non c'è nel senso ontologico tradizionale. È la potenza di Lacan di volersi disgiungere dalla metafisica tradizionale che non rende conto dell'inconscio. Ecco. In Lacan il gioco è tra la decostruzione della metafisica tradizionale e l'inconscio. Nancy vede subito l'aspetto paradossale di questa proposizione: non c'è rapporto sessuale. E dice: beh, ma la filosofia sempre ha inventato delle proposizioni stuporose, paradossali, che ti danno una sberla in faccia, che ti dicono che non c'è l'essere. Ecco, per esempio, l'essere non è gorgia, se fosse non sarebbe conoscibile, se fosse conoscibile non sarebbe dicibile. Boing. Ecco, sono quei macini pazzeschi che quale funzione hanno, dice subito Nancy. Hanno la funzione di instradarci, cioè di dirci che non è un oggetto il rapporto sessuale, non è disponibile, non c'è un soggetto che domina, controlla, possiede questo oggetto che sarebbe il rapporto sessuale. Non si va in modo orfotico, verticale al rapporto sessuale. Chi fa questo? Tutto il maschilismo ha fatto questo da sempre, occhio. Chi fa questo lo ha già perso. Lo ha già perso. Fa un'altra cosa. forse stima essere rapporto sessuale quello che invece è un rapporto di potere, di dominio, di possesso, e gli dice di colonia, di colonia. Così come quando dice il godimento è impossibile, dice Lacan, altra frase, sono le due frasi del seminario 20, sono i due più grossi blocchi concettuali a partire dai quali poi si svolge il seminario, che noi non tocchiamo, ma che stiamo toccando, come vedete, perché non possiamo che contraddirci di continuo. Ma lo facciamo con Gaudio, ed è il Gaudio della contraddizione perché ci importa, perché questa è la filosofia di Lacan, questa è la filosofia di Lacan. Non bisogna essere schiavi del A è uguale ad A, cioè del principio di identità. Guai, chi fa questo è già vittima designata del nostro mondo, che è un mondo che abbiamo già detto mille volte, mette tutto in osmosi, tutto in compenetrazione, tutto tocca tutto. Mette un corpo controllato in fila, file incredibili di continuo, anche se uno è dentro la propria macchina, ma sono poi le macchine tutte una attaccata all'altra, imbrigliate lì nel rientro dalla giornata al mare, dalla domenica al mare, ecco, per esempio, o in montagna. Dunque, quando Lacan dice che non c'è godimento, nel senso che io non posso mai, come soggetto, oggettivarlo e quindi andare al godimento con la certezza dimostrativa, ti esibisco il godimento, ma sadite, che tradotto è un gergo, sadite, che cosa intendi dire? Ma che cosa stai dicendo? Non potrai mai esibirmelo, mai. Proprio se godi, non puoi parlarne troppo, lo stai già dissipando parlandone troppo, lo stai già trascrivendo, traducendo, delocando. Allora, quando dice questo, leggiamo la citazione, perché da cameriere della filosofia io servo dei piatti, nient'altro, è la mia funzione. Quale problema affrontiamo? Si tratta del rapporto sessuale, in quanto ha luogo, non è, non c'è, ma in quanto ha luogo. Non certo per smentire Lacan, che sostiene che non c'è rapporto sessuale, ma per distinguere quel che c'è da quel che è da, quel che è dato, quel che è presente, quel che è disponibile, disponibile a lui, cioè quel che c'è. Allora dobbiamo dire con Lacan che non c'è rapporto sessuale perché non è disponibile all'uso, non è un oggetto che io prendo, compro. Ah, ma io ho i soldi, compro il piacere. Ma tu non hai capito niente. Torna da capo, torna a scuola. Ecco, io cerco anche grandi politici, io li rimanderei proprio, ma all'asilo, parti da capo, sperando di incappare, spero che non mi redarguisca, sperando di incappare in maestre che abbiano letto Dio Santo, Lacan, Nancy, altrimenti che maestra sei? Dicevo, ma per distinguere quel che c'è, quel che è dato, presente, disponibile, da quel che ha luogo, quel che non è dato, ma si dà, quel che accade, quel che sopraggiunge. Ecco qua. Quindi il rapporto sessuale può solo accadere. Ma che possa accadere, su questo non c'è alcun dubbio. Può accadere. Ecco. E se accade è un miracolo, grazie, come noi. Ecco la frase di Gabriella Berto, sono proprio tre facciatine alla fine del testo, Due di queste sue due pensieri li riporta tali e quali. Dice, la differenza del sessuale non è mancanza, perché se io parto l'essere è, il non essere non è, l'essere è e non è possibile che non sia, il non essere non è e non è possibile che sia, se io parto dal padre, del padre della filosofia occidentale, siamo Adelea, il grande Lea, che è il padre di, filosoficamente, di Platone. Quando, se io concepisco così l'essere è, con la E maiuscola, sono già dentro a un principio di identità incontrovertibile. Dopodiché sono sempre in contraddizione, perché non corrispondo mai. A parte che non incontro mai l'essere, buongiorno, non posso mai dargli la mano, non lo posso mai toccare. Capite il concetto, eh? E Gorgia che dice questo, ma non lo si tocca mica l'essere. Infatti Gorgia l'hanno messo a latere della filosofia dell'Occidente, mica a caso. Ma ma non lo tocco mica mai lo per strada l'essere. E dove sarebbe l'essere? Perché se c'è l'essere non ci sono io, oppure c'è l'essere e ci sono anch'io, ma allora l'essere non è più una totalità, perché deve far sintesi con me, ci sono anch'io, ci siamo anche noi, attenzione, capite cosa vuol dire? Come fa a esserci Dio se ci siamo noi? Come fa a essere infinito se ci siamo noi? Sempre secondo la logica, la ontologia della identità assoluta, no, non è più incontrovertibile, non è più incontrovertibile. Dunque ecco, la differenza, ecco qua, quindi è ovvio che se io concepisco il c'è come una presenza assoluta, l'essere è, c'è, in senso forte, in senso ontologico, aristotelico, tomistico, ecco, se lo concepisco così, automaticamente, allora la differenza sessuale diventa una mancanza. Io non ho quello che hai tu, tu non hai quello che ho io, noi entriamo in un rapporto dove andiamo sempre a suggellare la nostra mancanza, la nostra inadeguatezza. Beh, così è, così è. Molti non sanno neanche che stanno godendo, proprio perché vanno al godimento col sentimento ontologico della mancanza. Ma è una presunzione pazzesca quella di pretendere, o presunzione da presumere. Ma cosa hai già mangiato? Ma dove cosa viene a pranzo? Sumere, tutti mangiare, bene. Presumere. C'è una presunzione, ecco qua, dell'identità, è ovvio che va sempre alla relazione sott'acqua. Sott'acqua. Qua, portandoci a questo livello del discorso, ancora una volta, mi sembra che sia precedente il genere questo discorso, Perché io posso andare, posso presumere un'identità di un tipo o dell'altro, di un genere o dell'altro genere. Non c'è, dirà Nancy, e vediamo con che garbo ce lo dice, non è facile mantenere il suo garbo, Non c'è il sesso prima del rapporto sessuale. Non c'è. Ma come, io pure sono un maschio? Ma fammi sorridere. La differenza del sessuale non è mancanza, ma rapporto. Una spaziatura, ecco, abbiamo imparato in questo seminario una parola che torna tutte le sere, la spaziatura, il prendere spazio, che è sempre fra due, la spaziatura è sempre inter nos, inter mezzo, è sempre lì che prende spazio. Una spaziatura che non si lascia però assimilare dal nulla, perché non è dell'ordine della sostanza, ma piuttosto della prassi e dell'azione reciproca. Il tra, nel suo carattere di distinzione, che impedisce l'unificazione, è un con. Chiedo bene, ma vedo adesso che ci sono delle immagini. Non sono a caso delle immagini. Torno indietro, perciò, chiedo solo. Ma grazie. Ci sono delle immagini. Avrei pensato in modo quasi... in modo discutibile, discutibilissimo, ci mancherebbe, più di così proprio non si può, di prendere Picasso come riferimento di tutte le diapo che vi propongo questa sera. Prendere Picasso e ecco qua, distinguere quel che c'è da quel che ha luogo. Ma scusate, ammettiamo che siano marito e moglie questi due, Ammettiamo che siano marito e moglie, ma c'è il matrimonio? Non c'è il matrimonio, ecco, mi avrebbe subito da dire, per esempio, non c'è il matrimonio. Non c'è la relazione matrimoniale, eppure c'è. In che modo? Può accadere. Ecco qua, qua accade. Qua la donna guarda in una direzione, il maschio in un'altra. Non dico diametralmente opposta, perché non sono di spalle, non sono siamesi, ma Dio santo, è proprio un angolo retto, anzi quasi un po' ottuso anche. Sono tutti ossuti. Che cosa c'è? Quel che c'è è la fame, si vede benissimo che hanno fame. Quel che c'è è che il desco è vuoto, il piatto è vuoto, c'è un tozzo di pane secco, si vede che è secco, c'è un mezzo bicchiere di vino, il pistone di vino è secco, è vuoto, non c'è niente. Chi dei due mangia il tozzo di pane e beve il sorso di vino? Potrebbero dire, io bevo il vino, dopo però, senza aver mangiato niente, mi brucia lo stomaco. Tu mangi il pane, ma senza bere, ti rimane nel gozo. Chi dei due? Ma dov'è il rapporto qua? Ma come salta fuori? Guarda che povertà. E tuttavia lui prova ancora ad avvolgerla. Mette una mano sulla spalla e l'altra sul braccio, prova ancora a simularla la relazione. La relazione è sempre un'interrelazione, è sempre un'infrarelazione. Non c'è la relazione, c'è sempre questa, quest'altra, quest'altra ancora, ma anche fra due che si vogliono bene, molto bene, anzi, più si vogliono bene, più è un'infrarelazione, più si accorgono che è un'infrarelazione. Così come avevamo visto che non c'è Maria e Pietro la volta scorsa, ma c'è sempre Maria e Pietro in questo contesto, in questo stato, in questa condizione, in questo momento e via dicendo. Ecco un altro quadro. Alla fine di questa trentina, dopo andrò molto più veloce, all'inizio si fa fatica a prendere quota, come gli aerei, dopo poi si va, quando si è raggiunto un livello si va. Uno alla fine potrà rendersi conto che ha fatto un bel viaggio dentro l'arte di Picasso, quindi è anche una mostra che stasera mettiamo in mostra. Mi piacciono queste due donne che, come vedete, sono, sì, c'è, è un letto strano perché fate voi, ma Picasso è fatto così, che siano su un lenzuolo si vede molto bene, che cosa hanno fatto, cosa stanno per fare o cosa non faranno mai, o cosa non hanno mai fatto, non lo so, questo è il bello. Ecco il secondo punto, ecco il secondo punto di questo testo brevissimo, ma che è una sassata, che è il c'è del rapporto sessuale. Il secondo punto è che è l'incommensurabilità dei due. Come la volta scorsa abbiamo visto, abbiamo detto che il rapporto, abbiamo detto che è la mancanza ciò che è la distanza, è la differenza ciò che connota il rapporto. Così qua è la incommensurabilità. Quel che ha luogo è l'incommensurabilità dei due. State bene a vedere, ma come? Ma io qua ho sempre dato che un rapporto, tanto più se sessuale, cioè se tutto il corpo è coinvolto, senza alcuna parte lasciata a parte, ecco, se tutto è coinvolto. Ho sempre pensato che fosse proprio questa compenetrazione, questo stare insieme, questa fusione, lo stigma del rapporto. No, è l'incommensurabilità. State bene a vedere che razza di filosofo è mai Nancy, come nessuno se lo mette in tasca in modo comodo. Quel che ha luogo, parliamo del rapporto sessuale, è l'incommensurabilità dei due, proprio perché incommensurabili entrano nel rapporto, o il rapporto li attraversa. Quel rapporto li attraversa. Il sesso designa l'incommensurabile, il godimento dell'altro, e il godimento nell'altro sono simultaneamente lo stesso e due eterogenei. Hanno un po' genesi diverse, due eterogenei. Non come nella Bibbia, che Eva viene creata dalla costola di Adamo. No, da un rinoceronte, da un coccodrillo che passa di là, faccio per dire. Eterogenei, hanno una genesi diversa. Il sesso designa l'incommensurabile, il godimento dell'altro, il godimento nell'altro sono simultaneamente lo stesso e due eterogenei. Il godimento è sempre l'uno nell'altro, ma senza che l'uno prenda l'altro. Non c'è possesso, non c'è proprietà. Non è che perché io ti sposo ho una proprietà privata, tu sei mia proprietà, ma siamo matti? Né io per te. Ho scelto questa immagine che è pazzesca, è di una violenza assoluta, è una cosa meravigliosa però come quadro, attenzione bene, bisogna fare lo sforzo di cogliere come opera d'arte l'arte, attenzione, ben prima e ben oltre il messaggio, il contenuto, ci mancherebbe altro, bisogna proprio capire se funziona il quadro, questo quadro funziona in modo incredibile, e tra l'altro questo è un particolare, tra l'altro. Perché questa immagine del Minotauro? Ma perché il Minotauro? Che cos'è il Minotauro? È un nome proprio? Certo, si chiamava Minotauro, non ha mai avuto altro nome. È il nome, quindi, proprio di un singolo, ma è anche una specie, perché c'è solo lui. È il caso in cui la specie è fatta uno con l'individuo, come Dio, è uno. C'è solo lui. Incredibile questo. Il Minotauro è un nome proprio, è un nome... È il nome di specie, è un nome di uomo, è un nome di animale, incredibile, è un nome, prendere o lasciare, che cos'è il Minotauro? Prendere o lasciare, ecco nel mito, la potenza di cavar fuori Ma la stessa cosa è questa vergine. Sapete che venivano portate sei vergini e sei giovinetti, vergini anche loro. Ma la vergine è colei che non ha nome, non ha ancora il nome, grazie. Che nome ha la vergine? Non lo sa ancora. Perciò è ancora vergine. Anche i giovinetti, uguale, stessa cosa. Quindi è la mancanza di nome. Ma che rapporto c'è fra chi è un unicum, che non ha nulla di communis, e chi non ha ancora nome? D'altra parte, ogni vergine, attenzione bene, è in una situazione analoga a questa, ogni vergine. Nella psicanalisi, l'incommensurabilità dei due. Quel che ha luogo è l'incommensurabilità dei due, proprio perché incommensurabili entrano in rapporto o il rapporto li attraversa. Ma la incommensurabilità, attenzione, perché salterà fuori nel farsi del testo, siamo ancora nella prefazione, la incommensurabilità è anche il segno del sacro. Là dove c'è l'incommensurabile c'è il sacro. Potrebbe essere una definizione del sacro questa. Dove c'è l'incommensurabile, lì c'è il sacro. Nella relazione, secondo Nancy, c'è sempre l'incommensurabilità. Dunque ne va del sacro. Il sacro non è in appannaggio alla Chiesa, ai preti, alle varie religioni, le plurime religioni nel mondo. Ma siamo matti? Ma il sacro è nell'accadimento, nella quotidianità, nell'entrare in relazione. Nel fatto che in ogni relazione, tutto è relazione, lì accade il sacro. Oppure la relazione è già tremendamente menomata. È già tremendamente seviziata, inadeguata. È la sacralità della incommensura dei due ciò che importa salvare. Scrive: il godimento dell'altro e il godimento nell'altro sono simultaneamente lo stesso, i due eterogenei. Il godimento è sempre l'uno nell'altro, senza che l'uno prenda l'altro. Ma allora ogni rapporto è sempre nel suo luogo ed è sempre fuori luogo. È sempre topico, ma di una topia atopica, che non ha luogo. Nessuno può mai dire, ecco, così, questo è il rapporto. Ma cosa stai dicendo? Ma Ciccino, tanto più localizzato quanto più illocalizzabile il rapporto. Ed è una aporia questa. Però attenzione, non è una aporia, e qua veniamo proprio dentro la filosofia ontologica di Nancy, è una topia, è un non luogo, è una aporia, un luogo che scorre via, bene, che tuttavia è il luogo a cui portarci per incominciare a pensare, per ricominciare a pensare. Se non arriviamo all'aporia, noi non pensiamo, crediamo di pensare, ma non pensiamo ancora. Pensare, accettare che tutto scorra via e che tutto sia insieme apparentemente contraddittorio, è lì che bisogna ricominciare da capo. Prendendo atto di che cosa dunque? Prendendo atto del garbo, dell'infrarelazione. Passo passo, tacco, punta, punta, tacco, così si avanza, con lentezza, con garbo. La coesistenza della distanza e della prossimità. Questo è ciò che importa. Sentire, toccare, avvertire. Il corpo è sempre in questa condizione. Il corpo non è nella condizione del sì o del no, balle. Il corpo è sempre nella condizione di un topos. Ognuno di noi è il corpo che è, ci mancherebbe altro, ma lo è sempre in modo atopico, cioè non può mai rivendicare in assoluto il luogo che è, perché sei deficiente, ma non sai che ti sta nascendo una malattia nella pancia. Come tu sei questo? Aspetta, guarisci prima, poi dirai sono questo. Ma mai puoi dire io sono questo, mai. Il luogo che uno è non lo è mai totalmente, assolutamente, definitivamente, mai. Il corpo quindi è sempre nella condizione di una, secondo la logica dell'identità, di una contraddizione, ma secondo questo nuovo modo di pensare, in una kinesis, in una cinetica, in un movimento, ecco, in un intermezzo. Ci vuole una finezza incredibile per pensare così, ci vuole, bisogna prendersi tempo e avere finezza, eh? Exprimere finezza. Mi sono reso conto, ma che strano, non ho neanche letto quel che ha detto Gabriella, Graziella Berto. La differenza del sessuale non è mancanza, avevamo iniziato, poi ci siamo, una spaziatura che non si lascia però assegnare dal nulla, perché non è dell'ordine della sostanza. Tutto il pensiero di Nancy fa i conti con Aristotele. Tutto il pensiero è un continuo confronto con Aristotele e quindi con la metafisica della sostanza. Non è più possibile pensare il mondo così come è divenuto, come è oggi, attraverso la categoria della sostanza. Non è più possibile. Ma come pensare diversamente? Non perché io decostruisco la sostanza, sono fuori, qua sono sulle nuvolette insostanziali, ma scherziamo? Ma no! Non c'è un altro mondo che questo mondo, che ci si offre come sostanzialistico, eppure dobbiamo, decostruendolo, ricreare nuove valenze, nuove relazioni, nuovi rapporti. Il tra nel suo carattere di distinzione che impedisce l'unificazione è un conto. Ecco qua la cosa che attraversa un altro sentiero che attraversa questa opera. Pensare il tra come un con essere. Ciò che sta tra me e te non è, visto che siamo due incommensurabili, lo scacco della relazione, che non ci sia rapporto sessuale, e non c'è nel senso ontologico aristotelico, non, nulla toglie al fatto che noi siamo in relazione, e quindi il tra noi diventa un essere insieme, un con. Bisogna ripensare questo con essere. Nancy e Lacan si incontrano nel luogo di una incompletezza o di una finitezza che resistono alla logica del compimento, della perfezione, la sostanza. Io sono maschio, tu sei femmina, io sono femmina, mica altro che al di là di quel che appaio, tu sei un maschio, al di là di quel che appari, vedi come vuoi dominare, di continuo. Resistono alla logica del compimento. Il sessuale indica proprio questa impossibilità di chiusura, una differenza che è innanzitutto differire da sé, un'intimità che è tutt'altro dalla presenza a sé. Ho preso questo quadro di Picasso che ha come titolo Donna allo specchio. Ma poi che sarà, cioè, la bellezza sta nel fatto che non c'è nulla di simile in tutto il mondo, in tutte le civiltà del mondo, in tutti i tempi precedenti. No, non c'è, eh? Donne allo specchio ce ne sono tante, ma tantissime, ma questa è una cosa pazzesca. Allora, la donna di sinistra, che tra l'altro è già due donne, perché vedete la faccia, metà è come, bianca come la luna, l'altra metà è bella, colorata, è paffuta, benissimo. Abbraccia lo specchio, come vedete, abbraccia lo specchio, ma l'immagine dello specchio è un'altra cosa, è un'altra immagine. Scrive, commentando Nancy e Lacan, Graziella Berto, ma è una differenza che è innanzitutto un differire da sé, una intimità che è tutt'altro dalla presenza a sé, poiché più ci avviciniamo a noi stessi, più scopriamo la distanza che ci separa dalla nostra presunta identità. Scopriamo l'altro che ci abita e ci impedisce di sussistere come individui autonomi e separati, senza offrirsi d'altra parte a nessuna forma di assimilazione. O attenzione, non perché io non sono autosufficiente e autonomo, in me, sostanza assoluta, ma ho bisogno di relazione, non perciò tu mi devi assimilare. Giù le mani da Cuba, grazie. O il pontefice è appena tornato da Cuba, tipo una cosa pazzesca, un bacio, un abbraccio, di modi di pensare il mondo fino a poco tempo fa. Incommensurabile, senza relazione. Bene, dicevo, ma non mi devi però mica assimilare, eh? Tu non mi devi mica, il tuo bene non può essere un bene che mi fagocita, tu non mi puoi mangiare per ripartorirmi proprio come vuoi tu. Ma sa dire, che tradotto significa no, carezza. No, no, non puoi far questo. Non mi devi assimilare e ripartorire, proprio sulla tua misura. Credi così facendo di essere più felice? è solo la tua insicurezza, è che tu non sai chi abita dentro di te, è perché tu non sai che sei più di una persona che pretendi di identificarmi a te. Ma dopo sarebbe di una povertà il tuo vivere, ma sarebbe di una povertà. Se la beatitudine eterna è la beatitudine di identità compiute, guardatevi dal diventare beati, perché sarebbe di una noia assoluta. Guai, guai l'assimilazione. Ecco, terzo punto che attraversa l'opera è la deconcertazione. Scusate, ma Nancy è davvero stupida, ci insegna delle parole, è la deconcertazione. Ma scusate, entrare in rapporto sessuale, non dimenticate di dirlo, questo non c'è nulla di sporco nel sessuale, se uno non è sporco negli occhi, non c'è niente di sporco nella sessualità. Ci può essere contaminazione, come anche nel bacio, come anche, allora, ma c'è da per, nell'aria c'è anche, grazie. Deconcertazione. Il rapporto è mettere in conto la fine del concerto, deconcertare. E sorpresa, scrive Nancy, il godimento spinge il rapporto al di là di ogni rapporto. D'altra parte, se il desiderio nel rapporto, lo vediamo subito dopo, il desiderio è sempre andare oltre, stare mai fermi. Bene. Dunque il rapporto in quanto deconcertazione, sospensione della concertazione, accordo, sospensione dell'accordo, Il rapporto sessuale deve contemplare e praticare. Contemplare non è una cosa astratta, no, no. Stiamo toccando la fissa del corpo, è dall'inizio, è un segnale sul corpo e sul tatto, è questo. Ci sono altri limiti, ma chiamateli limiti, ci vorrebbero altri 8 incontri e altre 8, grazie. Deconcertazione. Io devo nel contatto, nel rapporto sessuale, devo mettere in conto, cioè praticare, che cosa? La fine dell'accordo, della negoziazione. Io devo prevedere che tu faccia un gesto che non era negli accordi che tu facessi. Beh, non tira giù quella mano. Ah, ma come? E allora pretendi sempre solo accordo tu? Concertazione? Ma va al concerto. Lasciami libero. Negoziazione, economia, ma non è mai riconducibile a un economos. Questo è intollerabile per il nostro mondo, che ci sia rapporto sessuale che debba essere in economico e non, ma guardate cosa fanno oggi tutti i politici, vogliono concertare il mondo. Dio mio, sta globalizzazione. Il prossimo seminario su Nancy parleremo della globalizzazione. Cosa pensa Nancy della globalizzazione? Saette e fuori. Sopravvento della sorpresa, questo piuttosto. Ci vuole quindi deconcertazione e sopravvento della... Deve accadere qualcosa. Non si può già sapere prima come va a finire. O non è rapporto sessuale. Deve accadere un evento. Deve avvenire un evento. E deve essere sconcertante. Deve essere stuporoso. Altrimenti non accade mai niente. Vabbè, allora, scusate. Allora posso anche... Vabbè, dai, che ti tolgo il cerebro dal cranio e ci metto del balsamo. Ti umifico. Dai, che ti tolgo le viscere dalla pancia, così non ti capiterà mai di fare anche un odorino. No, ti tolgo le viscere, ti impaglio il ventre. Oh, bell'impagliato, pulito. Ma no, non si può procedere così. Non si può procedere così. La concertazione nella relazione può anche diventare mummificazione. La mummificazione è ciò che di peggio è meglio la solitudine. Perché nella solitudine permane il sogno del rapporto. Se non altro, nella mummia no, ciao, nella mummia no, cioè così. E quindi vedete il volto, questo qua è un autoritratto, è l'ultimo autoritratto che ha fatto Picasso, l'ultimo, tremendo, sembra che veda la morte in faccia, è la morte, a forza di vederla, i grandi pittori, artisti vedono la morte, attenzione, i santi, i mistici, i filosofi, i poeti vedono la morte, vedono la morte. Commenta, è l'ultima citazione di Graziella Berto, nell'enunciato paradossale non c'è rapporto sessuale, Nancy ritrova in Lacan lo scarto che fa vacillare l'uno, l'impossibilità della comunione, una nudità che svela solo il ritrarsi dell'altro. La sua prossimità a Lacan si dà però come distanza. Lacan insiste molto sul ritrarsi dell'altro, accidenti, eh? Ecco, invece è proprio su questo punto che semmai diverge Nancy. Il ritrarsi dell'altro è la spaziatura che deve rilanciare la relazione. Guardate che ci vuole il coraggio, ci vuole del carattere. La sua lettura sposta l'accento dal non al c'è, dalla negazione all'affermazione, contrassegnata da una differenza di stili. D'altra parte rimane il fatto che bisogna dire che non c'è l'uno. Vedete questo volto? Sono due volti, si vede benissimo che sono due. Sembra quasi che uno voglia baciare l'altro, l'altro no. Ecco. Però è un volto, è uno e due insieme. Quarta chiave di lettura, il rapporto sessuale vale come indice? Ah, ogni rapporto è sessuato, ma arriva a una cosa, anche in questo Nancy è davvero fratello siamese di Lacan, in questa frase, che tutto è rapporto sessuale, nel senso che ovunque ci deve essere un'attrazione, un eros, perché ci sia rapporto. Uno può dire, ma sono obbligato perché vado a scuola a condividere quello spazietto infimo e a volte anche con odori, che la sala insegnanti. Dio, boh, troppo soffocante. Bene, c'è comunque rapporto e c'è comunque sessualità che gira. Madonna, sono le due suore le insegnanti. Scusate, eh. E sembrano dei preti i professori, se uno frequenta le sale insegnanti. Una cosa... Vabbè. Ogni rapporto è sessuato. Sentite cosa dice Nancy. Il rapporto sessuale vale come indice, paradigma o leva del rapporto in generale, cioè, o almeno, ogni rapporto dipende dalla eterogeneità, dalla eteronomia degli incommensurabili. Qua non solo eterogenesi, ma anche eteronomos hanno un nomo, una legge diversa, oppure tutt'al più ogni rapporto è sessuato se non proprio sessuale, cioè tornando ad esempio di prima, sono fin cose impensabili che un professore tocchi una professoressa, è impensabile, cioè, non ti viene neanche da pensare. Dunque è questo tutto dire, ma viceversa. Ecco. Allora, quindi è sessuato, non sessuale, ecco. O se si preferisce, nessun rapporto è senza eros, ecco qua, nessun rapporto. E qua attenzione bene, qua partirebbe un discorso che rinviamo al prossimo anno, che sarebbe il quinto grosso blocco, che è il rapporto tra rapporto sessuale e tra eros e democrazia. Perché se c'è un sistema politico che esalta le relazioni e i rapporti e non dall'alto li proibisce o li disciplina autoritariamente, è proprio la democrazia. Quindi la democrazia dovrebbe essere il sistema più erotico che esista al mondo, attenzione bene, che sia mai esistito. Ecco, gli ateniesi questo lo sapevano benissimo e ne andavano fieri, ne andavano, rispetto agli spartani che facevano del militarismo l'elemento politico per eccellenza. Bene. Allora qual è il problema? Ma torniamo alla eterogenesi, che siamo eteronomi e c'è un'eterogenesi interna, c'è una incommensurabilità. Ma allora se io sono una singolarità incommensurabile, addirittura nel rapporto sessuale, là dove c'è amore, lo diciamo subito dopo, dove c'è amore, sono una singolarità là dove c'è amore. Bene, se questo è il problema, ma come può esserci rappresentanza? Come può essersi rappresentanza? Che è la democrazia, è il sistema della rappresentanza, dove alcuni difendono gli interessi di altri, sono lì solo, non per i propri interessi, solo per gli interessi degli altri. Questa è la democrazia, Se uno va a far politica con degli interessi, bisognerebbe subito spostati, non è affar tuo. Qua vogliamo la democrazia, tu non devi avere interessi impropri. Bene, come può, nonostante la onestà fondamentale del concetto di rappresentanza democratica, ma come può essere rappresentato chi è unico? Il Minotauro, ecco l'esempio di... Come può la Vergine, chi la rappresenta? Scusate, colui che non ha ancora nome, colui che viene senza carte di credito, dico proprio carte di credito in senso economico, non solo credenziali in senso generico, senza lavoro, l'immigrato, e via dicendo. È il problema il problema della relazione e il problema della democrazia, vedete in che forma entra nelle tematiche. Non c'è nessuno che abbia ancora pensato fino in fondo così è la democrazia. Bene. Ed ecco il quinto, ecco, io di agape non parlo, ecco, dell'amore cristiano, di questo ideale sommo, assoluto, ecco, della caritas, non ne parlo, perché ci vuole più tempo. Nessun eros è senza agape, scrive Nancy. Cioè, senza quest'amore, impossibile che il cristianesimo giudaico crede di poter supporre come natura di Dio e comandamento universale. Come pensare l'amore del prossimo? Buonasera. Come pensare l'amore del prossimo? Il destino della democrazia e il destino del cristianesimo, secondo Nancy, hanno delle analogie. È incredibile questa cosa, ma di questo argomento non ne possiamo fare trattazione stasera. Di un amore usque ad mortem per il prossimo, di un modo di abitare fraterno il mondo. Vabbè. Una regola della politica democratica è guardarsi dai politici disonesti e stupidi. Non pochi sono disonesti. Non molti sono stupidi, non tutti comunque sono disonesti e stupidi, sarebbe qualunque insomma dire no, gente trasparente e onesta vogliamo, dei rappresentanti che sappiano cos'è il sacro, ecco, da lì partirebbe. Allora ti ecco, facciamo questa, rischiamo questo rischio, saltiamo. È bella questa fotografia di Picasso giovane, Diego, questo gatto siamese in braccio, nel seno. Non ci sta volentieri lì, vedete che lo tiene un po' troppo stretto e le orecchie quando sono così indicano già, ecco. Oppure è semplicemente, qui è una gatta, è semplicemente gelosa del fatto che lui ha un fotografo davanti. Questa è una fotografia, non è un quadro, questa è una fotografia, Non sono molto amanti.
Quella signa di prima.
Ah, è bellissima questa immagine. Questa immagine è un'immagine assoluta. Sono questi. È un signone, è un maschio, ecco. Si vede? Ecco. Guarda anche lui. Direi che San Giuseppe, ammesso che questa qua sia la Sacra Famiglia, vero? Perché poi ha sempre queste cose strane, Picasso, ha sempre queste stranezze. La Madonna ha il bimbo in braccio. Beh, il bimbo è raramente, ecco, mentre il gesto del bimbo di abbracciare la madre c'è in tutta la iconografia religiosa occidentale, che sia proprio lì col pisellino ben in vista, e così, questo è tipico di Picasso, è così. San Giuseppe, questo clown, non tocca la moglie o la madre. Si tocca, arriva fino a toccarsi il braccio in direzione della coppia, ma non arriva a toccare. Anche lo scimmione è lì che anela, ma no, non c'è tocco di senso. È una cosa, poi tutto così gessato, tutto così, no, questo è un capolavoro. Volevo solo indicarvi un gioco che fa per 2 o 3 pagine su Baiser, che in francese sia il bacio, sia il bacio, sia baciare, e sia sostantivo sia verbo. Oh, è come l'essere, nella pretesa classica, metafisica, che sarebbe insieme sostantivo e verbo di tutto ciò che è, perché tutto ciò è predicabile come verbo esistente. Bene. Solo che, sentite come, ecco perché poi Picasso ha delle prossimità con sto Nancy. Ma qual è il senso peggiorativo di Baiser? Perché in verità ha una traiettoria che indica proprio come tutto l'essere nell'arco della civiltà occidentale ha dovuto soggiacere a questo peggiorativo, a questo destino di ambiguità e anche di garbuglio e di imbroglio. Il più grande imbroglio dell'Occidente è che l'essere è. Oh, bel problema questo, bel problema. Sembrano quasi delle eresie, Bene, l'enunciato fondamentale della psicanalisi annuncia che sono fottuto ogni volta che fotto. Questa frase è di Lacan, pensate bene. Sono fottuto ogni volta che fotto. Vedete come il verbo è già un verbo forte, è gergale. D'altra parte, chi avesse paura del gergo avrebbe paura anche del tocco, di toccare l'altro. Grazie, ci mancherebbe. Il sapere comune coglie nel rapporto sessuale una forma di fregatura. Sono rimasto fregato. Questo senso deriva da una rappresentazione dell'atto come appropriazione dominatrice dell'uno o dell'altra, da parte dell'uno o dell'altra. Ecco qual è il problema. Il problema che qua si disvela è questo destino del baiser, che è un destino del baciare, del bacio, che è un destino peggiorativo, così come lo sta trattando, in analogia con quello ontologico dell'essere, e come grande fregatura, come grande fottitura. Qual è questo destino? È il fatto che noi perdiamo il sacro che è fra di noi, e che l'abbiamo catapultato fuori. È ben più scandaloso, è ben più scandalizzante chi il sacro lo toglie dalla relazione, lo proietta nell'oltre, lo eminentifica, lo ipostatizza, lo sacralizza, lo assolutizza, ecco, perché in questo modo lo toglie dalla quotidianità della relazione. Non c'è tempo, Dio santo, non c'è tempo. Leggiamo solo: il godimento avviene, il godimento ignora la distinzione di potenza e di atto, è in atto come potenza, e questa potenza, che non va confusa con la potenza sessuale, è la possibilità dell'impossibile, potenza passiva altrettanto che potenza attiva. Di Aristotele, Nancy continuamente in tante opere rivisita questa distinzione, la potenza passiva. Ma la potenza passiva, cioè che le mani prendano la forma dell'anima, che l'udito, che le orecchie prendano la forma di ciò che stanno ascoltando, delle parole o della sinfonia che stanno udendo, e così via. E questa è la cosa che importa più di tutto. E questa è la cosa. La potenza passiva è maggiore di quella attiva, perché quella attiva si esaurisce in un'azione, si esibisce nell'azione, ma la potenza passiva è quella dell'autometamorfosi. Quindi è della capacità di prendere le forme. E torna a chiedersi: quando bacio, dunque, sono baciato, ma come intenderlo? Chi bacia chi? E che cosa vuol dire baciare o essere baciati? Qua Picasso proprio è un bacio terrificante, questo è un bacio scardinante, smembrante, vedete che potenza, sembra quasi una scultura scultorea, ecco. Non tocchiamo il rapporto tra psicoanalisi e castrazione. Tutto quello che dovremo dire della castrazione lo diremo quando tratteremo dello spirito del sacrificio, come spirito che domina l'Occidente e il mondo oggi, bene, l'economia soprattutto, alla fine, il sacrificio, quindi non ne parliamo. Semplicemente però mi piace questo pittore, artista, questo genio che si mostra nudo, ignudo. Voi sapete bene che quando un pittore dipinge si denuda e veste il quadro, prima era una tela, dopo diventa un vestito, è sempre coperto di colori, di foglie, di qua di là, di segni, di gesti. È necessario svestirsi. È importantissimo il fatto che un quadro non è bello perché corrisponde a dei criteri o a dei significati. Oh, che bel messaggio! Ma non mi importa un baffo, se il quadro è brutto e il messaggio è bello, è peggio. Meglio che sia brutto anche il messaggio, se è brutto il quadro. E certo, almeno uno è già francato, non si lascia irretire. Un quadro è bello se l'artista si è denudato, se si è spogliato, e in ragione di quanto si è spogliato, cioè ha cavato fuori da sé, dal proprio inconscio, ha buttato fuori di sé. Ecco, questa fa la potenza artistica di un artista, la capacità di denudarsi, l'interdizione un po' riduce all'interruzione e al disaccoppiamento della coppia accoppiata, eh? Un'etica della patetica da Bassein, eh? Da Bassein. Aristotele parla di dynamis tu Bassein, che è la forza, la potenza, dynamis è la dinamica dell'accogliere la forma, del Bassein, del prendere forma, anche del patire, ma non del patire nel senso che io godo ad autoflagellarmi o a essere flagellato, no, Bassein non in questo senso, eh. Nel senso, però metto in conto anche una sofferenza per entrare in rapporto, ci mancherebbe. Quindi la dynamis tu Bassein è proprio, ecco, è un'etica della patetica, quella a cui aspirerebbe quella a cui aspirerebbe la psicoanalisi, ecco. Ma presuppone che la coppia si interdica all'accoppiamento in un modo che non sia il rinunciarvi. E torniamo al toccare senza toccare, che abbiamo visto, ecco. Bisogna che non interdica l'accoppiamento in un modo che non sia però il rinunciarvi. E vi mostro adesso un quadro proibito che è il primo autoritratto di Picasso, tenuto nascosto per tantissimi anni, mostrato solo nel 2007 al Metropolitan Museum di New York, è rimasto celato, nascosto, perché in effetti, diciamo la verità, gli americani hanno il bernoccolo pornografia, e quindi producono molta pornografia per tutto il mondo, adesso anche i cinesi, anche l'Oriente, non lo so, insomma, producono moltissimo pornografia, e poca arte in relazione, se mi danno sui piatti della bilancia. E qua, insomma, è una cosa incredibile, qua proprio è proprio Picasso, che da giovane ha fatto questo quadro, Questo quadro è del periodo blu, quindi questo quadro è lui a gambe aperte con la madre, io penso che sia la madre, è il desiderio di un bimbo forse, che cava fuori da sé in un modo, ecco, che moralmente sarebbe osceno, ma psicoanaliticamente non è affatto osceno, ma parte lì la castrazione, questo non si deve dire, è indicibile. Quindi attenzione bene, a mio avviso questo quadro in che senso ha del sacro e non dello sceno? In che senso? Nel senso che spinge fino al limite, ma se uno va a vedere gli occhi, che sono due macchie nere del bimbo, si rende conto che quello che è un desiderio non si deve attuare, non si deve realizzare, assolutamente, perché se si realizzasse non si realizzerebbe niente, o forse una catastrofe, psicoanalitica. E non è allora, come molti critici d'arte hanno detto, che ironicamente abbia chiamato la douleur, il dolore, il titolo di questo quadro. No, è il vero titolo. E sono scemi quelli che pensano che sia ironico. Non c'è rapporto sessuale, Lacan. L'altro, in che senso? L'altro non è un oggetto di un... Qua non mi dispiace questa immagine, perché capovolge un po' i soliti termini in cui glutei possenti del maschio e la donna sempre lì, insomma, passiva, reclinata, posseduta. No, qua invece lei che con le cosce avvolge questo uomo che è moscio, vedete, non ha i glutei vibranti, il braccio lì cascante, il volto non c'è, il viso non si vede, una macchia nera, e lì così è. Poverino, che figura. Con l'affermazione che non c'è rapporto sessuale si può voler dire che non c'è compenso, che non c'è reso conto, che non c'è conformità, capite il concetto, o proporzione determinata per quel che accade quando una coppia si accoppia. Siamo fuori dall'economico, fuori dal soggetto. Ed ecco questo quadro, che per me è uno dei più belli in assoluto. Lei è una statua greca, lo sguardo è di una cora greca, le core, queste sculture arcaiche. E qua c'è un prete, un frate, non so, lì con gli occhiali che vuole studiarla, e c'è il pittore che è lì che ha in mano il solito strumento per misurare, in questo caso la distanza fra i seni, è lì che misurano. Abbiamo appena detto, non c'è compenso. Reso conto, conformità, non c'è conformità, proporzione determinata, il corpo no, del rapporto sessuale, niente di tutto ciò, non c'è economia, Il rapporto sessuale non si può contarlo, né raccontarlo, se nel racconto c'è un'istanza economica, c'è un'istanza di controllo, di tirare le somme. Un rapporto si scrive, il sessuale non si scrive. Oh, questa è una cosa. E quindi sembra quasi che ah, che bella estesa, la psiche, l'estesa, lo sguardo guarda altrove, imprendibile. Qua ci sono delle pagine molto belle sulla interdizione, che sarebbe proprio un modo di dire la castrazione della psicanalisi, l'interdizione. Come reinterpreta interdizione Nancy in un modo meraviglioso? Nancy dice che interdizione non va letta come proibizione, benché ci sia la proibizione nell'interdizione, ma va letta come interdicere alla lettera, proprio nel suo significato letterale. L'interdizione è un interdicere. Dobbiamo entrare in rapporto, dobbiamo entrare in relazione. Deve nascere nel rapporto sessuale un logos reciproco, un dirsi reciproco, un narrarsi reciproco. Ma ancora una volta, non oggettivabile, ecco, non astraibile. L'intermezzo non lo si può mai togliere dai due, o non ci sono più i due. Ecco, non c'è mai l'intermezzo in sé, c'è sempre in atto, come darsi, come donarsi, come accadere, come eventualità. E quindi c'è sempre l'infrarapporto, c'è un rapporto fatto di piccoli passi, di piccoli gesti, di piccoli atti. È un po' quell'intervallo vuoto epicureo, non ne parlo, ma sì, ma mi è venuto da suggerirlo, dove il vuoto consente il fluire degli atomi, consente sia i simulacri ma anche le visioni giuste, belle, ecco. Rende possibile la comunicazione, il contatto. Ecco la spaziatura dei corpi. Ancora torna, ne ha fatti delle migliaia, dei minotauri. Picasso, bene. Qua col muso sfiora la mano di lei. Il rapporto non è niente di essente, niente di distinto, ma è la distinzione stessa. Questo è un pensiero, una profondità. Cioè, vale la pena conoscere Nancy anche solo per questo pensiero. Il rapporto sessuale è la distinzione stessa. È lì che io mi distingo. Io non devo andare al rapporto sessuale già distinto. Con degli istinti, sì. Di apostrofo istinto, sì, ma non distinto. Ecco, capite il concetto? È lì che mi devo distinguere. Capite ancora una volta dove è il sacro? Sorge lì la distinzione, nella relazione. Allora la relazione è giusta, allora ho dignità, sono degno che lei o lui mi dica, il concetto, o anche loro, perché si può anche essere in tre, in quattro, ci mancherà, parla per lo più di due, non sì, manco. Quasi sempre, solo un passaggio dice o più, ma sembra quasi che gli sia sfuggito, ma non sfugge mai niente a un filosofo quando scrive. Se è un filosofo quando scrive sfugge qualcosa, non è un filosofo. Rapportandosi, il distinto si distingue, ecco qua, rapportandosi si apre e si chiude al tempo stesso. A parte che tutti questi verbi sembrano quasi una mimetica di un rapporto sessuale, ma è giusto che sia così, non stiamo mica bleffando, Stiamo parlando del rapporto sessuale, non delle cinticine. Rapportandosi, il distinto si distingue, si apre e si chiude al tempo stesso, rinvia all'altro e se ne separa. Il rapporto è possibile solo in quanto è questo duale, dual in francese, o questo duel, questo duello, e il suo senso di combattimento singolare, perché è lì che io divengo ciò che sono. E che lei o lui diviene ciò che è. Ed è lì che si allora la dignità. Nasce lì l'essere degno dell'altro, essere riconosciuto dall'altro. Sì, dai, stavolta un po' mi sei anche piaciuto. Dire che non c'è rapporto significa dunque enunciare la proprietà stessa del rapporto, che per essere deve non essere una cosa tra i due. Deve al contrario aprire il tra come tale. Oh, scusate, ma sono otto sere che parlano sempre del tra, non so se vi siete resi conto, Sempre. È la filosofia di Nancy questa. devi al contrario aprire il tra come tale, devi aprire il tra due attraverso il quale c'è il due, ma il tra due non è nessuno dei due, è il vuoto, lo spazio, il tempo, il senso che rapporta senza raccogliere, o che raccoglie senza unire, o che unisce senza compiere, concludere è la somma, o che compie senza portare alla fine. Siete che crescendo di distinzioni, di garbi e di delicatezze, quindi il senza rapporto si intende senza rapporto causale, senza rapporto ideologico, senza rapporto dottrinale, senza presunzione. Basta, adesso non posso più fare nessun commento perché vedo che il tempo è, siamo partiti a quest'ora, un'ora fa, e quindi 5 minuti solo poco per leggere 3 immagini così, solo 3, poi chiederete se volete, qualche interverrete. Nessuno, nessuna è infatti uomo o donna senza resto. Ecco dove c'è il sacro, ancora una volta. Questa sera è la serata del sacro, come vedete, ogni diapo. Nessuno, nessuna uomo o donna è infatti senza resto. Ma se c'è sempre un resto, vuol dire che nessuno può mai tirare la somma, che nessuno può mai chiudere, e che il potere deve stare fuori dal rapporto sessuale. Come mai, domanda, tutto l'Occidente cristiano ha fatto proprietà del sesso, del rapporto sessuale? Come mai tutto il potere politico, cristiano o non, anche, hanno fatto della sessualità sempre questione di potere? Come mai? Certo, forse perché c'è questo aspetto di ulteriorità nel rapporto sessuale, di resto, c'è questa infinitudine, c'è qualcosa che non finisce mai. E il potere, che potere è se si deve fermare di fronte a ciò che non finisce mai? Vuole sempre di più, grazie, altrimenti sarebbe già perso come potere. Il sessuale è la sua propria differenza o la sua propria distinzione. Distinguersi in quanto sesso, in quanto sessuato, è proprio ciò che produce il sesso o la sessuazione. Io mi riproduco e mi produco nella sessuazione, nel rapporto. È anche ciò che rende possibile il rapporto sessuale, ed infine ciò che non dà luogo alla propria entelechia. Entelechia in termini, ancora una volta, aristotelico, che vuol dire il proprio fine. Perfetto, l'entelechia è il senso ultimo di un ente, di un destino, di una realtà, l'entelechia. È proprio quando tutto è compiuto, allora la si può definire, concettualizzare. Ecco, no, non c'è entelechia, non c'è finitudine del rapporto sessuale. Nessuno, nessuna è infatti uomo o donna senza resto. Ah, qua ci sono 3 donne che si toccano, ah, come sono ricche, virgultose, abbondanti, La combinatoria infinita del rapporto sessuale, non soltanto il sesso e la propria differenza, ma è il processo infinito, ogni volta della propria differenziazione. Io sono ogni volta un certo grado di composizione, di differenziazione tra uomo e donna. Dico io in me in rapporto a te, bene, tra uomo e donna, tra uomo omosessuale e uomo eterosessuale, tra donna omosessuale e donna eterosessuale. In ognuno ci sono tutte queste cose, attenzione, in diverse proporzioni, a seconda delle combinazioni diverse che si aprono e si chiudono le une alle altre, che si penetrano, si toccano le une con le altre. Andiamo, il sesso si differisce, il sesso che si differisce è la spaziatura della intimità. Ah, queste due donne sono davvero una piramide, perfetta. Non c'è una differenza dei sessi, ma c'è innanzitutto e sempre il sesso che si differisce. Lì salta fuori la differenza. E il sesso che si differisce deve essere pensato come rapporto, in quanto esso stesso è il rapporto, cioè il rapportarsi, o ancora il socchiudersi del tra noi o dell'intimità. Il sesso che si differisce è la spaziatura della intimità. Andrebbe pensato questo pensiero, che è profondissimo, interior. Ce n'è ancora un po' di quadro sotto, altre 3 dita. intero l'intimo meo, Picasso sempre, l'interdizione come il dire che si pronuncia tra, per aprire il tra. Più uno entra in se stesso, più trova l'altro, più trova l'interdirsi, ma anche l'interdizione. Lì non devi sbagliare, lì c'è l'interdetto. Guai se quando sei in rapporto sei volgare, ma guai, ma allora non hai capito niente. Ma è proprio lì che c'è la maggiore intimità, è lì, eh? Interior, inter, fra, interior, più inter, intimus, superlativo, eh? Chiudiamo qua, eh? Il desiderio nella disastrologia è un po' il senso di tutto questo percorso e del testo, eh? Purtroppo trasformato anche parti molto belle, ma il tempo è questo. Eros va pensato come l'intima connessione dei due, poros e penia, e questo richiede innanzitutto la sottrazione del desiderio alla determinazione unilaterale del suo etimo latino, desidera, smettere di vedere gli astri, trovarsi in una condizione di mancanza, trovarsi in panne, all'opposto, all'opposto. Sentite come capovolge il senso stesso di questo termine, importantissimo per la vita, eh? Per la vita. Qualificato in questo modo, il desiderio non è che un disastro senza astri, non è che un è il pensiero che si dispone a questo disastro sfocia in una ontologia della mancanza, che è l'ontologia dell'Occidente, eh? Che considera il desiderio come mancanza, ecco. Una disastrologia allora senza astri, o per stare nel greco, una castrologia. Ma il sesso invece è un'altra cosa. Guardate la bellezza di questo quadro, è uno spartito musicale, è una partitura musicale, non c'è una curva che non sia in rapporto a un'altra, non c'è, c'è proprio una fluidità, un andare del pennello, del carboncino, che è una cosa meravigliosa. Si dovrà anche dire che il sesso essenzialmente si interpreta, proprio perché è sempre interdetto, interdictus, è detto fra, è lì che si gioca. Si dovrà anche dire che il sesso essenzialmente si interpreta, voglio dire che si suona e si esegue sessuandosi, come si suona come una partitura, suona la propria partitura, la partizione di molteplici sessi in cui consiste. Il corpo in zone, c'è tutta una parte sulle zone erotiche ed erogene, incredibile. Ma dai, ma basta, dice, ma basta, ma non esistono le zone erogene, tutto il corpo. Tutto il corpo, perché deve essere acceso, deve essere accarezzato, deve essere mosso, deve essere sollecitato, deve essere erotizzato. Una zona erotica o erogena non è altro che una zona che è stata più volte sollecitata. Ma tu mettiti a sfiorare l'unghia del mignolino sinistro, sta lì dei giorni, dei mesi, degli anni, ma diventa una cosa pazzesca. Abbiamo visto un film di un uomo che fa un incidente stradale pazzesco, bestiale, rimane bloccato. Ricco come pochi altri, si può permettere tutto. Allora lei arrivano. Tutta una serie di personaggi che dovrebbero servirlo, lui è sensibile solo dal collo in su, tutto il resto è insensibile. Arriva un bel negrone, anche con dei giri strani, che ha una vitalità, un'energia, e qua e là, che lo fa guidare, cioè che lo porta in avventure strapazzanti, fino a che addirittura non capisce che nei lobi dell'orecchio lui è sensibilissimo, particolarissimamente è sensibile, il suo corpo d'altra parte è lì. E allora invita queste belle donne che gli strofinano le orecchie. Allora una che non è ancora che non sa ancora bene cosa deve fare, cosa fa? Incomincerebbe con la mano a infilarsi. No, gli dice il negrone, che a sua volta aveva un'altra che lo è, ecco. E, no, gli dice solo lì. Capite cosa sto dicendo, eh? Sembra paradossale, ed è paradossale questo film, è meraviglioso, è nelle sale adesso, fuori adesso. Il titolo è Quasi amici, ed è proprio, lo so, il francese non è così, ma Quasi amici è proprio come Nancy, cioè c'è sempre lì, infra rapporto, c'è sempre un infra rapporto. Il corpo in zone si blasona da sé come l'aver luogo delle differenze in atto. Mai come dove uno prova piacere, si distingue, è diverso ed è irriducibile. Questa è l'ultima, eh? Chiudiamo qua, Chiudiamo qua il seminario. L'intimità dell'infinito e l'infinità dell'intimo. C'è rapporto sessuale in potenza, ovunque sia in gioco un rapporto in senso assoluto. Ovunque si metta in gioco qualche cosa che si potrebbe chiamare una infinitura in atto di due. Ecco qua dove c'è o di più di due. È l'unica volta che c'è questo nel testo, eh? O di più di due. Realtà finite che si volgono l'una verso l'altra, aprendo l'una all'altra l'intimità della loro infinità. Niente forse definisce il godimento e il rapporto meglio della intimità dell'infinito e della infinità dell'intimo. Io chiudo qui il seminario e devo dirvi una cosa, che ripartirei il prossimo giovedì da capo, quindi ripartirei da Nietzsche, Nietzsche è un clima, e vorrei rifare tutto quel che ho fatto per vedere, perché sento che ancora ci crescerei dentro un po', e credo che questo qua sia il sentimento del rapporto sessuale, sentire, avvertire che c'è ancora da crescerci dentro, c'è ancora da interdirsi un po', eh? Ma purtroppo invece finisce qua. Ecco, semmai vi chiedo solo dopo 5 minuti che ho preparato un piccolo filmino, ma sono proprio 5 minuti, dove io scorro una decina o una quindicina di diapositive che vi ho già mostrato, quindi nil sub sole novi, ma vedrete che ogni giorno il sole è nuovo, perché forse alla fine del seminario le vedrete con ma guarda, è vero, chissà cosa balugina, solo per dei balugini, ecco, io vi ringrazio tanto. Prima dell'intervallo chiederei all'amica Anna Maria Pedretti di darvi un messaggio che è particolare, se avete desiderio di ascoltarlo, eh. Poi dopo ci prendiamo il tempo della sigaretta, C'è anche un altro messaggio che viene da Nonantola, sala ex Palestrina. Femmine si nasce, donne si diventa. Io lascio qua il calendario degli incontri, sono 4, sembra l'uno più bello dell'altro, infatti culminano con la bellezza, che è l'ultimo. Ecco. Quindi se qualcuno desidera prendere visione, qua c'è.
Allora,
prendi, se... così sentono. Purtroppo non si stacca mai.
Non si stacca?
Sì, però si sente.
Si sente, bene. Dunque, chiedo scusa della invasione, però e anche della ripetizione per chi mi ha già sentito altri anni. Però sono alcuni anni che Lorenzo Barani ed io teniamo un seminario che è una scommessa. È un seminario concentrato in 3 giorni in un luogo particolare che è Anghiari, che è in Toscana, dove esiste la Libera Università dell'Autobiografia. E ho portato anche dei client, così se qualcuno è interessato può prenderli e vedere il programma. E questo seminario è una scommessa, dicevo, sul fatto che sia possibile trattare la filosofia e stimolare la scrittura autobiografica contemporaneamente. E devo dire che i risultati che abbiamo avuto nei primi seminari sono stati davvero molto entusiasmanti per noi e anche per le persone che sono venute, perché magari sono venute con dei grossi punti interrogativi, anche non capivano bene che cosa si poteva fare, ma in genere hanno proprio colto questa opportunità di dire di sé attraverso il pensiero. Devo dire che quest'anno l'argomento che trattiamo in questo seminario è nutrire la scrittura, l'armonia e la sobrietà, note di spiritualità laica nella Grecia e nella Cina antiche, che è un mi è venuto modo, insomma, di pensare proprio assistendo alle lezioni di questo seminario, che è una naturale evoluzione, un ampliamento dell'argomento che abbiamo trattato, che Lorenzo ha trattato in questo, perché Nancy ci ha educato, insomma, per quello che io ho potuto capire, cogliere, ci ha educato a un atteggiamento diverso, non di rapina verso il mondo, verso gli altri, ma di interrapporto, di carezza. E direi che questa è una chiave che mi sembra possa essere importante per salvare il mondo oggi. E allora trattare di armonia e sobrietà forse sono proprio due diciamo poli del modo di vivere che non depreda, che non accumula, che non rende economico tutto quanto, insomma. Ecco, io vi invito, qui ci sono, appunto, ne ho fatte alcune copie, se siete interessati ci sono anche le condizioni logistiche, insomma, bisogna iscriversi. Il seminario si tiene dal 6 all'8 luglio del 2012. E quindi vi ringrazio della vostra attenzione e vi invito a partecipare numerosi.
È una breve vacanza di lavoro che uno si regala, ed è fatto solo con degli esempi. La specificità di questo seminario è che porto solo degli aneddoti, quindi non faccio dei discorsi, ma penso che sia molto stimolante il cavar fuori da sé delle scritture, delle cose, andando solo per esempi, quindi sia aneddoti della sapienza greca del VI secolo e V secolo avanti Cristo, sia della saggezza cinese degli stessi secoli avanti Cristo. Quindi è un gioco che secondo me può essere garbato. Ma facciamo la pausa.